Sia lodato Gesù Cristo. Vi confesso che mi sento veramente piccolo così davanti al tema della Santa Famiglia di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Non tanto per la famiglia di cui stiamo parlando, ma per la famiglia. Perché? Ma perché vedete, non sarebbe male mettere come premessa che la famiglia è un'istituzione fondamentale, tanto più per noi occidentali, della nostra società, ma non ha un unico modo per realizzarsi. Nella storia ci sono state, non così frequenti, ma ci sono state realtà, situazioni storiche, popoli che hanno avuto famiglie matriarcali, per esempio, con la madre al centro molto più del padre. Purtroppo ci sono tuttora, ma ci sono in modo implicito, magari perché i padri, per tradizioni ataviche, non si dedicano con nessun senso di responsabilità alla famiglia e neppure al sostentamento della famiglia, e purtroppo si dedicano ad altro. Ci sono. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che in un'epoca come quella che stiamo vivendo, le nostre famiglie ingessate, ingabbiate, e poi vedremo da cosa, non esistono più. Da che cosa erano ingabbiate? Beh, certamente dalla presa di posizione molto netta, molto dura anche, molto contro della Chiesa Cattolica al Concilio di Trento. Al Concilio di Trento la Chiesa, voi sapete, rimase spiazzata, ma di brutto rimase spiazzata, perché la sensibilità di una riforma non l'aveva la Chiesa Cattolica, perlomeno nelle sue realtà centrali. Piccola parentesi, questa sensibilità l'aveva Lutero, che non aveva nessuna intenzione di contrapporsi alla Chiesa di Roma. Questo fu uno scippo politico del nord Europa, che a quei tempi l'Europa era un po' rovesciata da come oggi. Oggi i paesi più forti, per carità, stiamo zitti perché sentivo oggi viaggiando una lettura della situazione tedesca, c'è da farsi venire i brividi, Non è che il futuro dei tedeschi li renda ancora i più forti. Vedremo. Ma allora il sud dell'Europa, con credo Carlo V, se sbaglio il numero vi prego di scusarmi, ma certamente il cattolico, lo spagnolo, era la parte più organizzata, più ricca, più forte dell'Europa. I signorotti del nord erano in contrapposizione, si approfittano di Lutero e spaccano la Chiesa perché interessa a loro. L'Europa è sempre uguale, L'Europa è il crogiolo dell'umanità, sembra strano ma è un po' così, come il Medio Oriente è l'ombelico dell'umanità, tutto passa attraverso il Medio Oriente, che va dall'Egitto alla Turchia, che va dalla Grecia all'Iran. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che la Chiesa Cattolica bloccò. Disse che il matrimonio era un sacramento, cioè era un particolare dono di Dio per coloro che facevano la scelta di sposarsi, e che doveva essere normato. Che vuol dire? Che ci dovevano essere un lui e una lei che in modo ufficiale, in modo solenne, manifestavano alla comunità credente o sociale, importa poco, anche se ovviamente la Chiesa pensava alla comunità credente, manifestavano la loro intenzione: io prendo te come mia sposa, io prendo te come mio sposo. E lì si bloccò tutto. Non si bloccarono i problemi, e vennero tutti coperti da una ufficialità. Non esisteva il divorzio, teniamolo presente, che tutto copriva, che poi i tradimenti fossero peggio che foreste, questo per carità, non si doveva vedere, non si doveva sapere, bastava una confessione con la soluzione per poi ricominciare peggio di prima. E cosa molto importante, bisogna pur riconoscerlo, la donna era così. Perché sto a insistere su queste cose che non sono di mia competenza? Perché eccola una caratteristica della Bibbia che dovremmo tenere presente a proposito della famiglia. Gesù, qualunque problema gli si ponga, anche i più scabrosi, si mette in difesa della donna. Vorrà pur dire qualcosa. Trovatemi un qualunque episodio della vita di Gesù in cui entra direttamente o indirettamente la famiglia e Gesù è dalla parte della donna. Ci sono esempi persino ancora non compresi. Un esempio semplicissimo. È lecito ripudiare la propria donna per qualsiasi motivo? Gesù non risponderà di questo, dirà: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso questo. All'inizio non fu così, perché l'unione dovrebbe essere segno della fedeltà di Dio. Detto questo però, che era lavare la testa all'asino, perché non erano assolutamente nelle condizioni di voler capire, cioè rifiutavano, Gesù se ne parte in quarta dicendo: state attenti, esponete la donna ad adulterio, realizzate l'adulterio per la donna. C'è un caso ancora peggiore. Abbiamo beccato questa donna in un letto che non era quello di suo marito. Tu che ne dici? Sicuri di averlo incastrato? Lo sapete meglio di me. Gesù, no, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, per cui tutti, cominciando dagli anziani, devono togliere il disturbo. E poi, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E la donna che non crede, lei è sicura. Era sicura di doverci lasciare la pelle. Per lapidazione, nessuno, Signore, neanch'io ti condanno, va e non peccare più. Perché insisto su questo? Perché come premessa alla visione della famiglia di Nazareth, dobbiamo avere il coraggio di dire quello che è essenziale nella Bibbia. Lo troviamo nella prima lettura che ha letto Piero. La donna era quella che portava i pesi più pesanti, portava il desiderio e il peso della maternità. Con nessuna valenza scientifica, ma questo lo possiamo capire, allora non poteva certo esserci questo, ma era sempre la donna che portava l'onta dell'essere infeconda. Ed è spessissimo il Signore che dona, inaspettato, dopo attese che sembravano irreparabili, il figlio alla donna, e per lo più il figlio è un dono per l'intera comunità credente. Dove voglio arrivare? La Chiesa è attenta alla donna nel matrimonio? Io credo proprio di no. Notate, nel matrimonio, non voglio uscire, perché se esco forse lo vedremo quando parleremo di Maria Santissima, Madre di Dio, ma no, in questo momento no, non lo è. A quante donne è stato detto dall'altare o nel loro cammino spirituale: hai una grandezza che trascende te e ogni figura maschile, prendine coscienza, ma non per diventare la schiava, la vittima o la serva, no, perché sei tu il perno attorno a cui ruota la famiglia. Qui non si tratta di personalità. So benissimo che nella storia di una coppia ci può essere un lui che ha una personalità grande. Grande per me non vuol dire famosa fuori dalla famiglia, Grande vuol dire capace di essere il perno della famiglia. Francamente bisogna però dire che non sono la regola, anzi sono delle grosse eccezioni. Invece l'altro fatto, riconoscere alla donna la grandezza e la complessità e il mistero della sua persona. Perché? Perché prima di tutto si attrezzi a realizzare la sua missione. Non sto tentando di caricare sulla donna i guai che ci sono, perché è la donna che non è formata. No, perché la seconda cosa che volevo dirvi è questa. Siamo in un'epoca di passaggio. È finito l'ingabbiamento della famiglia secondo il Concilio di Trento, Quale sarà la famiglia dei vostri figli domani e soprattutto dei vostri nipoti? Quasi nessuno è in grado di dirlo. Non più tardi di 10 minuti fa, 10 minuti prima della messa, voglio dire, parlavo con una signora, tra l'altro piuttosto competente, perché fa un lavoro di cura come sua professione. Le scelte che le nuove generazioni in questo momento fanno sono tutte implicite. Si mettono insieme, decidono anche di fare un figlio, però niente di stabilito, hanno delle paure blu, veramente, con ragione anche. Dove stiamo andando? Non lo sappiamo. Non sarebbe male ricordarsi che la stessa famiglia di Nazareth, se la prendiamo per quello che la lettera del testo dice, scusate, ma non è mica una famiglia normale, proprio non lo è. Giuseppe si fa padre, o meglio, accetta di essere padre. Maria è in una situazione di maternità complessissima e io oso pensare piuttosto dolorosa, piuttosto problematica. Di più, ed ecco il Vangelo di oggi, non si può certo dire che Maria non faccia la sua parte. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Come rimprovero, non è certo da poco. E sentite la risposta, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? E allora l'ultima cosa che vorrei dire a me e a voi, ma chi l'ha detto? Che essere genitori voglia dire, basandoci sul principio di responsabilità e di autorità, educare i figli secondo i propri criteri. Noi sappiamo che, per esempio, educare vuol dire tirar fuori, educere i valori, le caratteristiche, la personalità. Dall'età di Martina fino a quando la responsabilità te la senti sulle spalle, cambiando ovviamente i modi. Insomma, Maria e Giuseppe non capiscono Gesù. Vorrà pur dire qualcosa? Allora, abbiamo una famiglia in cui il padre è adottivo, in tutti i sensi. Abbiamo la madre che vive qualcosa che non è iscrivibile in nessun canone normale. E per completare il quadro, abbiamo un figlio assolutamente superiore ai suoi genitori per la loro possibilità di capirlo. Gesù non lo capisce nessuno fino in fondo, eh? Lo andranno ad annunciare al mondo solo dopo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste, gli apostoli. Mi direte, dove vuoi arrivare? Alla cosa più importante che finora non ho nominato. Ogni donna nella Bibbia vive la maternità come dono di Dio. Cioè Dio è il suo migliore alleato. La donna sente il bisogno di ringraziare il Signore, talvolta come qui, nel caso della maternità di cui ci parlava, ci leggeva, ci proclamava il testo Piero, nel caso di Samuele, che diventerà un personaggio fondamentale nella storia della salvezza prima di Cristo, la donna restituisce il figlio al Signore. Ho paura di aver fatto un enorme minestrone, io vi chiedo scusa, ma credo che ce l'abbiate già nella testa senza bisogno che ci metta il mio, però vi riassumo quello che ho cercato di dire. La prima cosa, la famiglia sta cambiando. Come si realizzerà non lo sa nessuno. Psicologi e sociologi oggi, storici della famiglia, ci dicono che ci troviamo davanti a un futuro che non sappiamo come sarà. Del resto, tanti siete in chiesa, io sono portato a pensare che nessuna delle famiglie dei vostri figli o dei vostri nipoti è uguale a quella dell'altro. Per favore, questo accettiamolo. Perché? Perché chiama tutti noi ad un ascolto nuovo, più rispettoso. Il secondo aspetto, la donna nella famiglia ha certamente un compito enorme, ha una missione insostituibile, è certamente il perno dei rapporti tra padre e figli, madre e figli, padre e madre. Chi aiuta oggi la donna? Teniamoci bene, qui ci dovrebbe essere una donna a parlare, non io. Sono solo un maschio, non sono sposato e per di più sono anche anziano. Cosa volete di più? Il terzo punto, cosa ci dice la Bibbia? La Bibbia ci dice una grande centralità della donna, prima di tutto da parte di Cristo. Qualunque argomento venga posto a Cristo, Cristo si ferma a difesa della donna. Secondo, ogni donna nella Bibbia ha una coscienza profonda di essere collaboratrice di Dio e il figlio per lei, quindi la sua stessa maternità, è legata a Dio. E questo rapporto la donna lo vive con pienezza, con direi persino con gioia. La gioia di Anna che riconsegna a Dio il figlio avuto fuori, quasi fuori tempo massimo, perché è il Signore che gliel'ha donato per togliere la sua vergogna. Lasciamo stare il contesto culturale. Il Signore è tuo, me l'hai affidato, te lo restituisco, perché viva la missione per cui tu l'hai chiamato all'esistenza. L'ultimo punto, sì, fermiamoci sulla famiglia di Nazareth, però purifichiamo un pochino i nostri modi di ragionare. È una famiglia particolarissima, forse molto più vicino alla famiglia di domani di quanto noi non riusciamo a immaginare. Giuseppe è il più purificato padre che ci possa essere. Accetta di essere fino in fondo il custode di Maria e di Giuseppe. Se oggi non fosse già la messa della domenica, avremmo letto quella che noi chiamiamo la festa, la parola di Dio che riguarda la festa dei santi innocenti. Andate un po' a vedere che figura è Giuseppe. È centrale, è quello che salva, è quello che protegge, è quello che si fa carico. Maria, Maria la Vergine Madre, prendiamolo per buona questa frase. Colei che accetta una maternità a suo rischio, proprio è il caso di dirlo. Lei sì, nella pienezza della visione della maternità che c'era già nella Bibbia ebraica, come rapporto con Dio. Infine, il bimbo, che nessuno capisce, cominciando da papà e mamma. Che lo Spirito Santo aiuti noi a dilatare i nostri polmoni, ad affondare i nostri occhi in un futuro che non sappiamo come sia. E che la nostra preghiera, soprattutto per le nuove generazioni e le loro relazioni affettive, non manchi mai. Grazie della vostra pazienza, grazie di cuore.